Allora, stamattina volevo condividere delle riflessioni con voi che partono da delle letture che ho fatto e in considerazione, ovviamente, come è stato ricordato tante volte, del periodo che stiamo vivendo. La situazione particolare in cui noi siamo spinge, penso, tutti noi a una ricerca di informazioni rispetto alle tematiche sociali, a scelte personali che dobbiamo compiere. E penso che ognuno di noi sta cercando per quanto più possibile, penso, di informarsi e di saper prendere delle scelte di come comportarsi nella maniera più saggia possibile, valutare le situazioni che vengono, cercare di aver cura ovviamente della propria persona, cercare, come penso in diverse occasioni abbiamo visto e realizzato, di anche di prenderci cura delle persone che sono vicine, che stanno attraversando situazioni non difficili. Ovviamente se fino a poco tempo fa, ormai quasi più di un anno che questa situazione va avanti, vivevamo una vita forse un po' più rilassata, in realtà nell'ultimo periodo stiamo vivendo una situazione che ci lascia una preoccupazione un po' di fondo. A fronte di questo, tempo fa, circa 2 settimane fa, di giovedì sera ho condiviso con chi era presente delle riflessioni su un versetto che voglio condividere anche con voi stamattina. E questo versetto lo leggiamo in Filippesi, al capitolo 4, il versetto 6. Quindi Filippesi 4, 6. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. In quel momento condividevo con la Chiesa delle riflessioni che avevano come tema centrale la preghiera, e anche in quel caso stavo riflettendo su una parola particolare che era angustiatevi, e avevo notato, cercando il termine che in realtà esprimeva la parola che è stata tradotta con angustiatevi, che è questo che vi ho scritto sotto per quelli che sono un po' più interessati all'origine delle parole, ho notato come in realtà questo tipo di termine riferito a quel testo avesse il senso di preoccuparsi o di darsi pensiero, e la mia mente era in automatico, senza aver fatto nessuna ricerca, era andata a uno di quei testi che tutti noi conosciamo bene, che è espresso in Matteo 6, al versetto 26 che vi leggo, dove c'è scritto: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono nei granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Le preoccupazioni, come vi dicevo, fanno parte di ciascuno di noi, sono parte del nostro stato di persone. Il concetto era che in realtà la preoccupazione ha un grande potere, cioè farci dimenticare un aspetto fondamentale della nostra vita che è espresso in questo versetto, e cioè quello che è il nostro valore per Dio, quanto il Signore ci stimi in una maniera grande. La preoccupazione che non viene vissuta nella dovuta maniera, e cioè in considerazione del fatto che Dio ha cura di me, ha cura di noi, può addirittura arrivare a limitare la mia crescita e a limitare quello che è il mio rapporto con Dio e di conseguenza anche quello che è il mio rapporto con gli altri. Quindi il concetto di base era che in realtà noi per Dio valiamo tanto, e questo ha un significato particolare. E riconoscere il fatto che Dio ha cura di me in maniera speciale, e questo, come dicevo ai fratelli in quella riunione di giovedì sera, ha un termine che in realtà si associa al secondo significato di questa parola che giovedì non trattai, che è cura, il senso di provvedere, pensare, avere cura di. Proprio meditando su questo senso, voglio riflettere con voi stamattina, vorrei condividere e leggere con voi un testo che ho chiesto a Tonino di leggere. Ma prima che leggiamo questo testo, vi chiedo uno sforzo, perché è lo stesso che ho fatto io, e cioè, per quanti di noi conoscono forse in una maniera maggiore questo testo, avendolo letto più volte, a volte la lettura diventa automatica, cioè leggiamo un testo e in realtà la nostra mente sta già andando avanti, e questo, per quanto sia un qualcosa di positivo, perché significa che comunque sia la scrittura fa parte di noi, almeno in me ha creato la conseguenza di saltare alcuni aspetti che in realtà sono nel testo, ma che la mia mente non aveva assimilato subito, perché in maniera automatica e mnemonica ho associato quel testo a un tipo di ragionamento che normalmente è corretto, viene fatto, facendomi trascurare quelli che sono degli altri aspetti. Quindi Tonino, se per favore ci leggi prima Corinzi 12, i versetti dal 12 al 25. Grazie. E il termine che stavamo guardando prima è quello che in quel versetto di Filippesi era tradotto con angustiatevi. In questo testo fa riferimento al versetto 25, l'ultimo che abbiamo letto, e il concetto che esprime è quello di avere cura, penso che ormai l'avete capito. Detto questo, una delle cose che ho guardato stendendo i miei appunti, che è necessario porre quella che è una base, che è quella che viene data da questo testo. Questa base è l'onore. Facendo delle riflessioni che ho condiviso con voi un'altra domenica tempo fa, avevo visto come l'onore, come concetto, esprima stima, valore, cioè quanto noi riconosciamo la posizione alla persona che la ricopre. Ovviamente questo era riferito a Dio. Però questo in un ambito di chiesa, in un ambito di relazioni fra credenti, ha un significato in quanto l'onore è quanto noi e che valore, che stima stiamo dando alla persona che come noi ha ricevuto un dono particolare dal Signore. E nel fare questo riflettevo su altri aspetti caratteristici dell'onore. E il primo è questo qua che vi faccio vedere, è che in realtà il prezzo che il Signore ha pagato sia per il riscatto della mia persona che della tua è lo stesso, e questo già mi faceva riflettere parecchio. Il secondo aspetto è che in realtà quello che ci viene evidenziato da questo testo che abbiamo letto è che il Signore ha creato me e te con un onore pari. È riuscito in maniera meravigliosa a realizzare un concetto che penso che per esperienza di quello che sto leggendo sia forse il più difficile che io riesco a realizzare, cioè non fare una graduatoria fra di noi e non mettere delle classifiche o riuscire a dare un valore diverso, perché in realtà è Dio stesso che ci ha realizzato e ci ha dato un onore alla pari. E ovviamente questo presuppone la cura che noi dobbiamo avere fra di noi, proprio rispettando quello che il Signore ci ha dato. Un altro versetto interessante che esprime questo stesso concetto lo trovate in Romani al capitolo 12, un capitolo che esprime in grandi linee la stessa tipologia di riflessione sul mettere in pratica i doni e dice che in realtà uno dei nostri obiettivi dovrebbe essere quello di fare a gara nel renderci onore fra di noi, e questo ancora mi faceva riflettere. Quindi avere cura è un qualcosa che ha indubbiamente come base l'onore, cioè riconoscere, nel momento in cui lo intendiamo come una relazione fra di noi, riconoscere il valore che Dio ha dato a ognuno di noi, riconoscere in realtà il fatto che noi siamo alla pari, il sacrificio che il Signore ha fatto è lo stesso per tutti noi. E riflettevo sul concetto di avere cura e non so se a voi è capitato, ma nel divertimento di guardare ogni tanto qualche trasmissione prima di pranzo, notavo come quando ci siano degli eventi, come ad esempio un ragazzo, un bambino che debba essere affidato a qualcuno perché ne abbia bisogno, la prima cosa che si fa è cercare una o delle persone che siano in grado di avere cura di questo bambino, ovviamente perché ha delle esigenze particolari, quindi di crescere. Tutti penso che notiamo come le persone a cui venga affidato questo ragazzo siano indubbiamente delle persone che non hanno problemi di lavoro, non hanno generalmente problemi di salute, non hanno problemi sociali, a maggior ragione non hanno problemi comportamentali. E mi sono chiesto quale sia il motivo. La mia risposta è che penso che venga dato in automatico, come concetto di base e assodato, il fatto che quando noi dobbiamo affidare una persona a un'altra per ricevere delle cure, diamo in automatico il concetto e il presupposto che questa persona sia in grado di curarsi di sé. Io penso che su questo possiate essere d'accordo con me. E mi sono domandato, spostando il concetto, se come credenti in realtà forse il concetto di fondo non sia simile, e cioè: come posso io prendermi cura degli altri se in realtà prima non sono in grado di prendermi cura di me stesso? E su questo voglio condividere con voi alcune delle domande che mi sono fatto. La prima domanda è questa: qual è il valore che Dio ha nella mia vita? Pensando a quella che deve essere la cura di me stesso, riflettevo su un concetto fondamentale. E quale sia il valore che io do al Signore nella mia vita. Un versetto che è nella mia testa da quando l'ho cantato da bambino è: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose verranno in più. Cioè pochi giorni fa ho visto un film che mi faceva riflettere sul come il Signore debba essere per me che l'ho scelto, no? Quello che è il centro della mia vita e quanto in realtà io nella pratica di tutti i giorni a volte riesco a realizzare il contrario, cioè riesco a mettere di fronte a me tante altre cose che mi fanno dimenticare quale sia il valore di Dio nella mia vita. La seconda domanda, ovviamente, è se io ho cura di me stesso. Penso che ognuno di voi possa rispondere in maniera personale. Una delle cose che vedevo che è espressa in Luca capitolo 11 è il fatto che il Signore Gesù in quel contesto stia sgridando i farisei perché loro erano molto bravi a sembrare coerenti a ciò che il Signore aveva insegnato fino a quel momento nel loro esteriore, però nel loro interiore in realtà si comportavano diversamente. Nel momento in cui non erano visti dagli altri, non si comportavano in una maniera corretta, speriamo che non fa come ieri sera. Quindi ho cura di me stesso, cerco di far coincidere quello che è il mio uomo interiore con quello che è il mio uomo esteriore. Questo ovviamente porta a un altro aspetto, è se ho cura della mia crescita. Il motivo per cui Paolo sta scrivendo questo testo in Prima Corinzi è che in realtà in Prima Corinzi si stava, in Prima Corinzi, nella chiesa di Corinto, si stavano realizzando quelle che erano delle divisioni all'interno della chiesa perché stavano dando un valore diverso alle persone. Una delle cose che Paolo sta recriminando a questi credenti è il fatto di essere rimasti dei bambini spirituali, di non essere cresciuti. La crescita nel momento in cui scegliamo di seguire il Signore fa parte di quello che è il cammino che il Signore ci sta chiedendo. È un qualcosa che a cui dovremmo tendere. E questo comporta un altro aspetto, che è l'ultima domanda che consideravo riguardo all'aver cura di me. E se sto esercitando il mio dono? Come posso io avere cura degli altri, avere cura dei miei fratelli, se io per primo non esercito quanto ho ricevuto? Sono diversi testi che potremmo leggere riguardo a questo, ma per rimanere all'esercizio di doni, però vorrei rimanere fermo sul testo che abbiamo letto. Se andate a rileggervi i versetti che abbiamo letto dal 15 al 21, vi voglio leggere solo un pezzettino, sono interessanti. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Andando più avanti, l'occhio può dire alla mano: non ho bisogno di te, né il capo dire ai piedi: non ho bisogno di voi. E l'aspetto interessante di questo testo e del fatto di esercitare il mio dono è che in realtà si realizzano quelle che sono, io ho individuato come due grandi categorie. La prima categoria sono coloro, mettendo come presupposto l'onore, il valore che ci diamo fra di noi, sono coloro che pensano di essere inferiori agli altri. Questo porta a una conseguenza, il fatto di sottrarsi alla partecipazione e all'espressione del loro dono. La seconda grande categoria invece sono coloro che stanno avendo di se stessi probabilmente un concetto superiore a quello che dovrebbero essere, tanto da dire: io non ho bisogno degli altri. E questo ovviamente comporta una limitazione. E mi sono domandato, allora, come, a fronte di questo, come io faccio, ve lo dicevo prima, a prendermi cura degli altri se prima non riesco a prendermi cura di me stesso? Posso davvero pensare alla salute degli altri, di chi mi sta vicino, nonostante lo veda, no? È ovvio, è ottimo, è oggettivo, perché l'ho visto anche realizzato, che noi ci prodighiamo, ci avviciniamo alle persone che hanno bisogno di cura, se però prima non abbiamo pensato alla nostra. E questo porta ovviamente al secondo grande aspetto, che è avere cura degli altri. Mi sono domandato perché devo avere cura degli altri. E nel testo che abbiamo letto è interessante l'ultimo versetto, che è il versetto 26, noi ci siamo fermati al 25, ma il versetto 26 e anche un altro versetto che sta a Romani 12 che vi dicevo, esprimono questo concetto, perché nel momento in cui un'altra persona sta soffrendo, la sua sofferenza mi riguarda, alla stessa maniera però nel momento in cui un membro, una persona gioisce nella gioia, quella gioia appartiene anche a me. Io penso che come presupposto e come motivazione sia più che valida. Andiamo avanti. E ovviamente però questo porta, penso, alla pratica. E come posso essere io... come posso io avere cura degli altri? Il primo aspetto è avere cura del loro onore. E mi domandavo, io desidero prendermi cura degli altri, desidero avere cura del loro onore. E come riesco a realizzare questo se però mi sottraggo a quella che è la comunione che siamo chiamati ad avere, perché penso di essere minore degli altri, penso di essere inferiore? E come posso io prendermi cura degli altri se in realtà io penso di non aver bisogno degli altri? Alla stessa maniera, come posso io però essere curato, ricevere queste attenzioni? Il principio è lo stesso. Se io però mi sto sottraendo agli altri, se io mi allontano, come posso io ricevere queste cure, essere curato, se penso che nessuno degli altri sia tale da potermi dire qualcosa, da potermi aiutare? E questa ovviamente è qualcosa che ci dovrebbe far riflettere. Se questo c'è, se riusciamo a realizzare quella base di onore e di stima reciproca, allora posso prendermi cura degli altri. Posso pensare agli altri perché riconosco negli altri quel giusto valore che Dio ha dato anche a loro. Ovviamente questo va di pari passo con un altro aspetto che è basilare e che anche questo ho visto realizzato tante volte, è prenderci cura dei bisogni degli altri. Un testo che sta in Giacomo, al capitolo 2, i versetti 15 a 17, dice: «Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Cosa è la fede se non ha le opere? È per se stessa morta». Questo brano ha un contesto che era quello di una fede viva, però ovviamente esprime un concetto che penso faccia parte anche di questo. Come possiamo pensare di prenderci cura dell'aspetto spirituale di una persona, delle sue sofferenze varie, se in realtà riconosciamo in lui una sofferenza materiale oggettiva e pensiamo di pensare allo spirito senza aver pensato che quella persona in realtà ha delle altre esigenze di base che gli impediscono magari di riflettere sul suo aspetto spirituale? Questo, se realizzato, ci aiuta ad aver cura del loro spirito. Quel brano che vi ho citato prima, in cui Gesù sta sgridando i farisei perché erano belli fuori e sporchi dentro, poco dopo continua. Subito dopo il Signore Gesù sgrida quelli che sono i dottori della legge, quelli che insegnano, perché nel porre gli insegnamenti a conoscenza delle persone, ovviamente gli davano un peso, no? Che era derivato dal desiderio di obbedire. Nel momento in cui io riconosco che il Signore mi sta insegnando qualcosa, nel mio cuore c'è il desiderio di obbedienza che può creare un peso e un bisogno di realizzarlo che magari non riesco ad esprimere appieno. E gli sgrida perché, mettendo nel cuore delle persone un desiderio buono, un peso nell'obbedire, le persone che insegnavano non facevano nulla per partecipare alla loro crescita, ma li lasciavano con il loro peso. Questo mi faceva pensare a una calamita che ho appiccicata sul frigorifero. Su questa calamita c'è scritto: quando si prega per qualcuno, per qualcosa, allora bisogna essere pronti ad essere parte della risposta. Esortare, a riprendere, correggere, sono cose che indubbiamente, alcune delle cose che indubbiamente siamo chiamati a fare, così come a comunicare e a far riflettere le persone su quelli che sono gli insegnamenti del Signore. Ma l'altro aspetto fondamentale è essere pronti a sostenere le persone ai quali stiamo rivolgendo questi insegnamenti, pronti a sostenerli nel cammino che questo comporta. E questo mi faceva riflettere perché forse è molto più semplice realizzare quello che è uno sprone verbale. Io ti dico come devi fare, come il Signore vuole, ma nel momento in cui io riconosco in te una sofferenza o un bisogno di aiuto nel realizzare quel concetto, io me ne sottraggo perché tanto la responsabilità è la tua. Ovviamente l'ultimo aspetto riguarda quella che è l'espressione del mio dono anche per aver cura degli altri. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Allora, secondo quello che abbiamo detto e che abbiamo letto anche prima e che conosciamo benissimo, nel momento in cui io non metto a servizio e a disposizione degli altri quello che è il mio dono, io in realtà sto permettendo che il corpo di cui faccio parte stia soffrendo. Realizzi una camminata sbilenca, cercavo un'immagine che ho visto tante volte divertente di uno che corre magari col braccio a penzoloni perché il braccio non risponde, la corsa non è facilitata. Altri aspetti della scrittura ci fanno riflettere sul fatto che quando non c'è una crescita omogenea il corpo ne risente. Sicché mi domandavo, allora sono un buon amministratore di quello che è il mio dono? Lo sto mettendo a servizio degli altri? abbiamo considerato tanti aspetti che riguardano quella che è avere cura degli altri, mettendo come base quello che è l'onore, realizzare il fatto che il Signore ci ama alla stessa maniera che ha cura di noi, alla stessa maniera che dà lo stesso valore a tutti quanti. Questo ci aiuta, secondo il testo che abbiamo letto e quello che veniva realizzato in quel momento, a prevenire quelle che sono le divisioni all'interno della comunità e di avere una cura reciproca gli uni verso gli altri. Prendersi cura gli uni degli altri ci aiuta a realizzare un concetto fondamentale, che è quello di essere uniti nella diversità. Non siamo uguali, abbiamo caratteri diversi, abbiamo ricevuto grazie allo Spirito doni diversi che dobbiamo esercitare in maniera diversa. Non siamo uguali. Le relazioni che riusciamo a realizzare fra di noi, riflettevamo anche ieri sera, sono tali e sono difficili da realizzare, ma con l'aiuto dello Spirito non riusciamo a mettere in pratica quello che è un modo di relazionarci diverso, non perché siamo bravi noi, perché distinto ci comporteremo assolutamente in maniera diversa, ma riusciamo a realizzare un qualcosa di buono che ci aiuta a essere uniti nella diversità. E ovviamente mi sono posto una domanda. Voglio avere cura degli altri? La risposta mia era sì, però questo ha delle implicazioni. La prima implicazione è che se io desidero avere cura degli altri, non posso allora non avere cura di me stesso, non avere cura della mia persona e non pensare di avere cura di quello che è il mio rapporto con Dio. Alla stessa maniera, però, non devo sottrarmi, non devo gonfiarmi. La scrittura ci esprime benissimo quello che è il concetto di abbiate un concetto sobrio di voi stessi. Il fatto di realizzare come il Signore ci ha fatto ci aiuta a realizzare un buon concetto di noi stessi che ci preserva dal sottrarci o dal gonfiarci. È tutto quello che di conseguenza abbiamo visto. Ovviamente però se voglio e desidero prendermi cura degli altri, devo essere un membro che funziona. Se non sto funzionando, non mi sto prendendo cura degli altri, perché gli sono sicuramente di impedimento, perché trascinano quel braccio e quindi in parte gli sono di impedimento. L'altro aspetto fondamentale è che non sto contribuendo alla loro crescita con l'esercizio del mio dono. Ovviamente, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, e con questo vi lascio, se io non sono un membro, una persona che riesce a onorare gli altri alla stessa maniera, e vi ripeto, con le nostre forze questo non è possibile, perché nella nostra vita di tutti i giorni, se io vi chiedessi, vi chiedo questo, pensate a una persona che ha bisogno di cure, ha bisogno di avere la nostra cura, non mi rispondete, pensateci. Nella mia testa la prima risposta che ho dato ha visto delle persone, prendete la definizione, che stavano peggio di me. Riconoscevo il fatto che se mi faccio questa domanda, le prime persone verso le quali penso di andare sono delle persone che io riconosco in una situazione peggiore della mia, e penso questo, e individuo loro come le persone che abbiano bisogno delle mie cure. Ci sono tutta un'altra serie di fratelli, sorelle, no? Di credenti come me, che in realtà io riconosco come quelli che stanno meglio di me, che vedo come più cresciuti di me, che vedo come migliori di me, e riflettevo sul fatto che in realtà io penso, io, che loro non abbiano bisogno di cura. Stanno meglio di me. Non è così. Una delle più grandi realtà che possiamo realizzare nella Chiesa è che, grazie al Signore, non riusciamo a realizzare molto, in alcuni aspetti, quello che è la cura dei nostri fratelli nel momento in cui li riconosciamo a vista in un momento di necessità, ma non riusciamo ad avere la stesso tipo di cura, che ha un'altra strada nel modo di manifestarsi, nei confronti dei credenti che pensiamo essere migliori di noi. Questo si rifà a onore, perché in realtà noi umanamente purtroppo, faccio in continuazione una classifica, faccio in continuazione una scaletta, do
per quanto nella mia testa dico, so che il Signore ci ha fatto tutti alla stessa maniera, ci ha dato lo stesso tipo di onore, ma nel momento in cui lo metto in pratica fatico a realizzare questo concetto. Ecco perché parte della crescita di ciascuno di noi sta nel fatto di attaccarsi a Dio, di mettere Dio al primo posto e di farsi aiutare da Lui a realizzare quelli che sono i suoi concetti, i suoi insegnamenti, perché solo stando attenti a quello che lo Spirito ci aiuta a realizzare, allora riusciamo a realizzare appieno un qualcosa che da soli non è possibile. Ma se riusciamo a metterci nel giusto rapporto, nella giusta posizione, con l'aiuto dello Spirito, mettetelo alla prova. Vedrete se il Signore non realizzerà immensamente più di quanto voi avete chiesto. Che il Signore ci aiuti. Amen.